Bene, siamo tornati nuovamente con voi. Un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio, ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, dobbiamo fare una grande partita. La squadra sta bene, insieme ci divertiamo. Queste le parole di Di Marco rilasciate, penso a Sky, nel one-to-one. Poi più tardi parleranno sia Inzaghi e credo anche Di Marco per l'avvicinamento appunto alla gara con il Lipsia, il terreno di caccia, possiamo dire, importante dell'Inter, caro Stefano. Perché Klin è un'altra squadra in Champions, mi sento dire, non mi sbaglio,
sì. No.
Non subisce gol, sì. Molto più attenta, meno sbavature,
sì.
Meno sbavature, no? Quindi si riparte.
Questo
con
la, dico le prime quattro partite, sì. poi
vediamo che succede già con il Lipsia, che comunque rimane una gara molto interessante anche questa, no? È vero che
sì, Lipsia è una squadra in grado, insomma, di crearti dei problemi, dipende come sta, insomma, è terza in classifica in Bundesliga, una squadra che va rispettata, però insomma l'Inter secondo me è molto più forte.
Assolutamente. Diamo il buon pomeriggio ad Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio,
ciao,
ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
Ciao DJ. Mi dai un rapidissimo pensiero prima di presentare gli altri proprio sull'Inter in Champions? Hai anche tu la sensazione di una squadra un po' più attenta a questa competizione?
Può darsi, avendo vinto lo scudetto, credo che si concentri molto di più sulla Champions, però sappiamo, e lo sa Inzaghi, lo sa tutta la squadra, che se tralasci qualcosina magari ti puoi trovare in un campionato in una posizione diversa, anche perché ce ne sono tante squadre che lottano quest'anno, e quindi però sì, un'attenzione migliore. Ieri ovviamente non ha preso gol neanche a Verona, ma lì è stata anche coadiuvata da una prestazione del Verona, soprattutto nel primo tempo, in fase difensiva, insomma abbastanza facilitata, però è una squadra che secondo me sia in campionato che in coppa, come organico, può fare benissimo.
Allora, Massimo Orlando, buon pomeriggio, e faccio anche
ciao
a te lo stesso
Marco,
pensiero.
Stefano, DJ.
Ciao Massimo.
Ciao. No, sì, sono d'accordo, dai, con quello che avete detto, quello che ha detto anche le DJ. L'Inter ha dato l'impressione di essere più attenta in coppa fino adesso, però sta crescendo anche in campionato, dai Marco, adesso secondo me i problemi che ha avuto al di là della partita col Verona, i problemi che ha avuto nelle partite dove ha preso diversi gol, secondo me adesso
è vicino il sorpasso, ti chiedo Massimo.
Però insomma dipende da domenica, dai, c'è Fiorentina, Inter,
c'è un test importante, vale tanto. Arturo Di Napoli, buon pomeriggio, anche a te una riflessione veloce sul
ciao Arturo.
Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti i tuoi ospiti, a tutti insomma. Sì, io credo che l'Inter è comunque, lo diciamo da sempre, la squadra più forte del nostro campionato. È chiaro che la Champions per l'Inter diventa una competizione importante, insomma, manca da molto, e secondo me inevitabilmente, in maniera inconscia, è chiaro che in Champions si è più concentrato per l'importanza di questa competizione.
Vabbè, ci può stare, no? Come diceva anche Di Gennaro, vinci lo scudetto, magari questa è una competizione che in questo momento ti può portare una maggiore attenzione, non una scelta, ma una maggiore attenzione, ci può stare.
Perché in Champions abbiamo visto proprio contro il City, ora il City sta attraversando un periodo difficile, vedi forse anche di Rodri, che non è da poco, però già da lì si era visto la squadra che poteva competere contro una corazzata come il City di Guardiola, quindi la consapevolezza, l'autostima l'ha presa anche in quella partita. Poi c'è da limare qualcosina, e quando saranno al top anche tutti, credo anche Lautaro stia arrivando al top, e quindi insomma può competere su tutti i due fronti, ma sappiamo che poi la Champions si racchiude anche per la finale persa, quindi ci sono buone motivazioni per questo.
Sentite, vi voglio portare un attimo sulla partita invece di Milan-Juventus, ma un attimo sulla Juve, che insomma si è presentata, Stefano, a questa partita senza attaccante, comunque ha fatto delle scelte che possono essere anche discutibili, Motta, ha portato via un punto e forse ha dimostrato pure qualcosa in più rispetto al Milan, poi non so se siete d'accordo o meno, ma ad oggi se dovete fare un appunto, lo fate più a Giuntoli o a Motta? Motta sceglie McKennie come centravanti, no? E aveva Weah che l'aveva provato tutta la settimana centravanti, poi l'ha messo in panchina e ha fatto questo tipo di scelta, e Giuntoli arriviamo al 23 di novembre e bisogna dire senza attaccanti. che insomma è un dato abbastanza curioso. A chi fa dell'appunto in questo momento? Stefano, parto da te.
Ma, insomma, appunto, voglio dire che è sotto gli occhi di tutti, c'è una squadra importante, prestigiosa, qual è la Juventus, non si può permettere di giocare una stagione intera. Io presumibilmente credo che poi faccia qualcosa a gennaio in questo senso, però insomma si può pensare anche che prima di gennaio di giocare con qualche attaccante in più lì in rosa, avere qualche attaccante in più nell'organico. E aggiungerei anche attaccanti importanti. Milik è un punto interrogativo, hanno una sola punta, Vlahovic che è fuori uso, e quindi che responsabilità ha Motta? A me Motta sta sorprendendo come diciamo sta guidando questo inizio molto importante in un club importante, un'esperienza diversa, nonostante il suo prestigioso passato da giocatore, un giocatore formidabile, però credo che stia manifestando equilibrio, competenza, idee. Cioè la Juve la vedi giocare, vedi una squadra che sta a stare in campo, sa occupare gli spazi, tutti sanno quello che devono fare. Poi tu mi dirai, ma è una noia mortale, però manca ancora qualcosa, ma non vince, ma pareggia troppo, ma segna poco. Benissimo. Ma io mi sono sempre interrogato sin dall'inizio della stagione, tu puoi confermarlo, Marco, che non mi ha convinto questa campagna. Cioè, la campagna acquisti e cessioni è ancora troppo presto per bocciarla o per muoverla, però là davanti, ecco, il discorso della punta è sotto gli occhi di tutti, è grave, è una mancanza, un buco grave quello, e mettiamoci un punto, insomma, quindi dici, l'appunto, facendo questo giochino,
lo fai aggiuntoli, lo fai aggiuntoli. Di Gennaro, ti senti di sposare questo principio oppure magari non condividi proprio fino in fondo la scelta di Motta di presentarsi contro il Milan con McKennie centravanti?
Non c'aveva punte, non ce l'ha, e quindi Milik non si sa quando rientra. È una squadra che poi segna meno delle altre che sono in lotta per vincere il campionato, o meno nell'alta classifica. Perché
Guerra non poteva fare quel ruolo, ti chiedo, Dige?
Ma sì, lo poteva fare anche lui, tanto questo finto 9, ma poi gli attaccanti sono più importanti nella squadra per l'economia del gioco, per la presentazione. E poi, mi ripeto, ha segnato meno degli altri, nonostante Vlahovic, che ha perso soltanto una partita. Quindi questo. Ovviamente arrivare a 25 novembre con una punta sola, Milik non si sa quando recupererà.
Questa
è una squadra reale, di vista anche la spesa che c'è stata. È ovvio che poi la Juve è stata anche agevolata da una noia mortale, anche perché il Milan, insomma, se il Milan gioca così, è dura che poter inserirsi a lotta per lo scudetto. Questo è il nuovo calcio per noi, stiamo messi male. Perché la Juve è stata una noia mostruosa. E quindi se questo è il nuovo calcio, auguri a tutti.
Auguri a tutti veramente. Massimo, che ne pensi tu? Che a chi faresti l'appunto oggi?
No, io ho aggiunto lì, Marco, perché si sapeva, no, che c'era comunque un problema con Milik, e dunque ti sei ritrovato con una punta e basta, di fatto. E viene un raffreddore a Vlahovic e va in difficoltà. Poi la Juve mi è piaciuta a Milano, perché dava l'impressione di poter far male molto più del Milan. Se ci fosse stato Vlahovic, secondo me le avrebbe portate a casa. Però poi dice bene Antonio, se c'è modo di parlare anche del Milan, io credo che
ci arriviamo.
Vergognoso giocare così, davvero, dico
no,
proprio.
No, ci arriviamo dopo, ci arriviamo.
Avete visto a livello tecnico gli errori che ci sono stati?
Credevo
imbarazzante, ma nessuno dice, per come questo è un nuovo calcio, ok, però la valutazione, ha netto che poteva mancare il cucchiaio, ma io ho visto degli errori tecnici mostruosi. Non è che voglio fare il romantico, ma dicevano che il nostro calcio era lento e qualcuno sta male quando dice queste robe.
Quindi anche tu
ma è questa la verità, parlano che il nostro calcio era lento, di cosa parliamo?
Beh, però adesso questo forse è un calcio più fisico, dice.
Aiuto, no, l'avete visto o no gli errori tecnici?
Sì,
i giocatori anche di un certo livello. E allora di che parliamo? In più andavano a due all'ora.
Beh, la partita di con Miners è il manifesto di quello che stai
camminavano
dicendo.
Camminavano proprio, alcuni camminavano.
Con Miners ha fatto una partita orribile dal punto di vista tecnico.
No.
Vabbè, poi diranno, ma si gioca troppo, si allena mai. Allora troviamo una soluzione, parliamone.
No, sono d'accordo, partite che camminavano completamente alcuni in campo proprio.
No, però sono cioè, gli errori tecnici.
Errori tecnici, ragazzi.
Con Miners ha sbagliato un sacco di cose.
Ma se ti mancano i piedi e la testa, è dura giocare a pallone,
Sì, non so che. Massimo, avevi finito? Volevi aggiungere altro?
No. finito, sentiamo il bomber. Cosa
io sono d'accordo su tutto però... quello che sta dicendo Antonio, però permettetemi di lascio la parola subito ad Arturo. Però non è da grande squadra che deve pianificare una stagione con tre impegni, ripeto, arrivare al 23 di novembre alla vigilia della partita, al big match con il Milan, non avere un attaccante, cioè non è da grande squadra, ragazzi, eh. Cioè se lo fa un altro direttore sportivo, noi qui gli facciamo veramente pelo e contropelo. Noi dobbiamo essere sinceri su questo,
ma non si può dire che Giuntoli non ha fatto un mercato, vista anche la spesa. Oh, ma Douglas Luiz 55 pippoli, eh.
Ho capito, però non si vede ancora, ma Antonio,
appunto dico io,
no, ma infatti è giusto così, perché
se fosse stato un italiano sarebbe stato,
ma che scherzo, ma se lo fa Ghisolfi, se lo fa qual era quell'altro che c'aveva la Roma pure,
Ghisolfi, lascio per Ghisolfi,
però sì, però voglio dire, siamo molto duri, no, se lo fa, ho capito,
strano da Giuntoli perché è uno competente,
apposta, quindi questa è una sottolineatura che va fatta, Stefano, questo non vuol dire che non è capace a fare, perché qui dobbiamo sempre specificare,
ma noi l'abbiamo detto 2 mesi fa,
esatto, cioè,
no, non l'abbiamo detto adesso, 2 mesi fa,
Vlahović
può venire a freddura, ha detto bene Massimo,
ai nastri di partenza,
ma puoi immaginare che Vlahović possa avere anche, che ne so, un'unghia incarnita,
è normale.
Milik, sapevi che sarebbe andato incontro a un intervento, o no? Ma sei la Juventus, oh.
Sì.
C'è il mondiale per club, c'è la Coppa Italia, c'è la Champions League, c'è il campionato.
Qualcuno
c'è una
dice
punta,
che la responsabilità di Motta è quella di aver avallato le scelte di Giuntoli.
Diciamolo che Giuntoli, però, che non è, si deve dire che Giuntoli non è capace.
No, chi lo dice? Allora,
però con la spesa che hanno messo dentro,
un attaccantino lo poteva prendere.
Sì. Decisamente. Arturo, vengo da te, così sento anche il tuo pensiero.
Beh, intanto avete detto tutto giusto. È chiaro che Motta ha fatto di esigenza virtù, se non ne ha, poco
che
puoi
deve fare.
Sì,
certo.
Puoi mettere Turan, puoi mettere qualcun altro, nella Juventus ante 23, della Juventus, insomma, evidentemente ha poco, insomma, da poter inserire. Questo è un altro interrogativo che tutti noi ci dobbiamo porre, no? Ma al di là di questo, credo che Motta ha fatto quello che poteva fare, e ne è venuta fuori una partita bruttissima. Non so se per demeriti della Juventus, ma sicuramente per i demeriti del Milan, perché è una squadra discontinua. Oggi sai cosa mi sembra rispetto agli anni nostri, insomma, quando giocavo io, che ci sono più soldi da spendere per i calciatori, ma c'è meno qualità. Oggi ci andiamo a vedere, in Italia abbiamo dei giocatori giovani che sono molto interessanti, ma noi abbiamo sempre questa idea di portare via a casa i nostri, gli stranieri.
Ci sono 6 miliardi di debiti nel calcio.
Non è possibile, io credo che
visto che è stato il COVID, prima del COVID erano 4.
Sì.
Il nostro calcio credo che ha le qualità, hanno i giovani, ci sono.
Andiamo a vedere i contratti dei giocatori. Quando fai un contratto di 5 anni a un giocatore a 4-5 milioni, poi come lo vai a rivendere? Ditemelo. Se c'è il cartellino, guarda, lo puoi gestire, ma il contratto ti va sul groppone, come si dice a Firenze, ti rimane sul groppone. A chi lo vendi?
Sì.
Questo è il problema degli ultimi 15 anni, ragazzi.
Sono d'accordo, ma perché c'è la cultura nel nostro campionato, che praticamente quando fai mezza partita fatta bene, scattano subito i paragoni, no? Insomma, bisogna andarci cauti, bisogna dimostrare, anche per arrivare poi dopo a un contratto, insomma, che diventa oneroso e importante. Io credo che tutti noi ci dobbiamo dare una regolata a riguardo, ma in virtù proprio della qualità, che secondo me nel nostro campionato c'è meno qualità. Io quando giocavo io, e mi facevano una domanda perché non ero in nazionale, ma io avevo Del Piero, Totti, Baggio, Inzaghi, Mancini, ne posso andare avanti, sto qua un'ora, oggi?
Dice, come faccio?
oggi?
No, sono d'accordo, Arturo, cioè, c'è poco da aggiungere su quello che sei.
Poi i contratti, ragazzi, sono dei giocatori che giocano nel 17 e nel 19 nelle nazionali. Io ho saputo per certo che hanno dei contratti spaventosi.
Ma tu vai a vedere, allora, nelle primavere, tu vai a vedere nelle primavere
all'educazione dei ragazzi.
Perché, ma guarda, io ti faccio questa domanda. Vai a vedere nelle primavere del nostro campionato, della nostra Serie A, e vai a vedere gli ingaggi.
Ma no, ti dico, anche quelli che hanno vinto l'Europeo 17, l'ho saputo, perché io lavoro per l'Under 21, faccio l'Under 21, delle robe allucinanti. Allora, perché se no abbiamo paura di perderli. Ecco dove siamo noi, la nostra problematica.
Vabbè, vediamo un po'. Sentite, vi chiedo...
Però non ne parla nessuno. Nei calci ci sono i debiti, ho capito, ma come sì. Abbiamo fatto i debiti? I diritti televisivi da quant'è che ne prendono? Da più di 30 anni. Quanto hanno preso i diritti televisivi le società? Chi va bene adesso? Chi è rimasto? Chi ha fatto calcio a un certo livello? Con cognizione, con competenza e risultati. Un esempio è l'Atalanta.
Sì, sì.
Gasperini ha fatto guadagnare oltre 400 milioni all'Atalanta,
E vende e si ripropone con coraggio.
Gli stranieri, parliamo degli stranieri, cosa hanno portato gli stranieri?
Una volta erano un valore aggiunto.
Una volta negli 8 anni.
Sì, sì. Una volta erano un valore aggiunto, adesso invece.
Io credo che il punto cruciale sia proprio questo.
Per il nostro prodotto
sia proprio questo.
Crescevano i nostri giovani con loro. Tutti crescevano quei grandi campioni.
È vero, verissimo, erano giocatori che facevano la differenza e ti aiutavano buoni, proprio a crescere, no? Erano pochi ma buoni, perché poi mi ricordo quando ce n'era uno addirittura era il top che veniva nella squadra, più o meno.
La normativa sarà sempre peggio per noi, per i nostri giovani, per il nostro prodotto, per il nostro movimento.
Il problema è che...
Antonio, non gliene frega niente a nessuno.
Esatto, all'orizzonte...
Bravo, lo hai detto tu e ti sono d'accordo, ti lo sposo, gliene frega niente a nessuno. Poi diciamo un europeo alla grande, no, i problemi c'erano prima dell'europeo, ci saranno sempre, per non parlare delle infrastrutture che non c'era nessuno, abbiamo degli stati vergognosi.
Sentite, approfitto della presenza vostra, visto che sono in chiusura di questo blocco, per chiedervi una cosa. Stavo vedendo dei dati su tre giocatori che stanno segnando e portando anche punti alle rispettive squadre, no? Io li ho definiti un po', in questo momento sono gli indispensabili, mi riferisco a Retegui che fa 12 gol, però porta solo 2 punti in quei 12 gol.
Aspetta,
Ken,
almeno lì.
Ken 9 gol,
Ken
6 punti.
Pure lì, caschi.
Turam 9 gol, 4 punti. Lukaku 5 gol, 4 punti.
L'avete trasformata così?
No, io vi voglio chiedere chi è in questo momento, secondo voi, il giocatore più indispensabile di questo blocco che ho nominato.
Per la Fiorentina,
no?
Ken.
Tu ritieni che sia il più indispensabile?
Perché senza Ken la Fiorentina va giù a piombo. Se Retegui non gioca, l'Atalanta regge. E qualcosa si inventa a Conte
Però tu dici Lukaku Ken è quello più indispensabile.
Sì, tra i tre Ken, di fare la classifica è Ken, Lukaku, poi Retegui.
Ok. Orlando, qual è quello più indispensabile?
D'accordo con Stefano. La Fiorentina sta crescendo in tutti i reparti, però se gli viene un raffreddore a Ken, gioca qua a me, centravanti, non la vede mai. È lui che sta facendo la differenza. Però guarda, mi aggancio un secondino a quello che ha detto Dige. L'esempio è Ken, che a 18 anni ha avuto subito un successo, come l'ho avuto anch'io, e hai subito dei contratti mostruosi, puoi perdere la testa. A 24 anni è venuto a Firenze sapendo che era l'ultima sua possibilità, testa giusta, e sinceramente sta facendo il fenomeno, Marco.
Dige, tra Ken, Retegui, Lukaku, Turam, chi ritieni più indispensabile?
Ken sicuramente, perché Lukaku anche lui stiamo lì, perché Raspadori, lo stesso Simeone, sì, sono attaccanti un po', Raspadori un po' atipico, e quindi poi Retegui ha dei compagni forti anche loro, quindi come diceva anche lo stesso anche Stefano, penso che Ken, sì, Beltrano ormai è diventato, anzi l'anno scorso italiano lo inseriva come trequartista, no, dietro la punta, quindi Ken è devastante, perché sono d'accordo con Massimo. Se a 18 anni guadagna €1 milione diventa dura dopo, ma mangiare pane duro, ma questo, ripeto, succede abitualmente, questo è il problema vero, ragazzi, il problema serio, questo non se ne parla mai, ne vedo mai ai tavolini, si parla di altre robe. Un problema serio per i nostri giovani, che vogliamo farli giocare, però li dobbiamo educare anche.
Certo. Di Napoli?
Ma guarda, Ken sta facendo un campionato importante, ma come lo sta facendo tutta la Fiorentina, e così con Retegui e l'Atalanta, va a raccogliere anche un frutto di un gioco collettivo che oggi funziona. Io credo che Lukaku in questo momento, pur essendo discontinuo, io credo che sia proprio il giocatore più importante del Napoli per tanti aspetti. Per tanti aspetti, io quindi credo che Lukaku in questo momento stia facendo la differenza, perché poi se andiamo a togliere Lukaku al Napoli, io non ne vedo altri che possano dare una continuità ai risultati del Napoli, mentre l'Atalanta e la Fiorentina è tutto un gioco collettivo, non che il Napoli non ce l'abbia, ma è proprio la mentalità e questa alchimia che c'è tra Conte e Lukaku, che poi l'ha trasmesso a tutta la squadra, perché se andiamo a vedere il gol che ha fatto ieri, se andiamo a vedere i gesti che fanno tutti gli altri calciatori, quindi i compagni di squadra, Lukaku è un vero leader dentro al contesto Napoli.
Senti, l'ultimissima però, perché voi
quando attaccanti, sai, ci sono due chi fa il colpo, doppio colpo a gennaio, secondo me, di queste 4-5 squadre che stanno là davanti possono andare fino in fondo.
Sì,
sono Bonny e Davis. Bonny del Parma e Davis del Udinese.
Se lo prendono
come attaccante di scorta.
Come attaccante di scorta. Si parla di forti interessi per questi due giocatori.
Sia per la Fiorentina, la Lazio, per chi ti pare a te, sono giocatori secondo me utili che possono dare qualcosa.
Faccio un'altra domanda e poi vi saluto. DJ, in questo momento tu tra Ken e Thuram dell'Inter chi scegli?
Ma Thuram sarà a un livello ancora maggiore, ha avuto più continuità, ma Ken arriva lì, Ken è più forte di Vlahovic. E questo non ci piove, almeno per me.
Lo diceva pure Allegri.
Ma Allegri
io sono d'accordissimo.
Lo diceva pure Allegri.
Lo considero sopravvalutato.
Chi? Scusami Arturo.
È arrivata la bomba di Arturo.
No.
Vai.
Dico che Vlahovic per quello che è sopravvalutato. Io ti dico che ce ne sono tanti di giovani che hanno più qualità di Vlahovic, ma su questo me ne prendo la responsabilità di ciò che dico.
Il fisico Arturo purtroppo oggi si va su un calcio fisico, non lo dice di Gennaro, l'ha detto un importante dirigente della federazione. I giovani hanno paura di dribblare.
Aspetta.
Un calcio fisico.
È vero. Aspetta, allora di Natale ha detto questo. Mi manca Orlando e poi Stefano su questi due. Turam, Ken. Poi se volete aggiungere altro, perché a me piace proprio quando va. Aspetta un attimo.
È un giocatore, ma è venuto fuori quest'anno.
Sì. Però sta facendo molto bene, cioè, voglio dire, c'ha dei numeri prendo importanti.
Ken, prendo Ken, Thuram è un giocatore fantastico, insomma, lo conosciamo. Però Ken, Marco, aveva bisogno solamente di ritrovare la fiducia. La Juve, è facile parlare dopo, però la Juve, secondo me, pensando anche al modo di giocare proprio che vuole Thiago Motta, il giocatore Ken era fondamentale per il gioco, poteva essere un nuovo Zezé per lui. Invece se ne sono liberati la Fiorentina. Guarda, io le ho viste tutte, ovviamente, la Fiorentina per lavoro. Credimi, lui è veramente un giocatore che fa la differenza, sposta gli equilibri come pochi altri giocatori.
Mi manca in pallo Meni per chiudere questo giro sui giocatori. Vai, Stefano.
Sono in parte d'accordo con Antonio e dall'altra parte anche in Massimo. Cioè, voglio dire, Thuram è più completo. Però, correggetemi se sbaglio, Ken è il primo anno da titolare, giusto?
Sì.
Infatti.
È il primo anno da titolare, e allora qualcuno ha sbagliato, pure lui magari era in ritardo, la maturità, eccetera, eccetera, però nessuno ci ha mai creduto fino in fondo su questo ragazzo. La Fiorentina ci ha creduto. Sì, anche lui, caratterialmente. Però c'ha 24 anni, è il primo anno che gioca da titolare, e ha ragione Massimo, gioca con una grandissima presenza, cioè fa volume. Cioè, lo vedi proprio che ha una presenza là davanti, sembra un vecchio drago. Cioè, nel senso, capito, è uno veterano, come gioca anche le movenze, smaliziato. Sembra un giocatore nuovo.
Anche perché
cioè, è una cosa pazzesca.
Considerato da Paladino a tutti i costi, quindi la considerazione
la fiducia.
Cioè, lui doveva essere già 4 anni fa il giocatore di adesso.
La fiducia conta moltissimo. Va bene, mi devo fermare, è stato veramente un piacere. DJ, grazie come sempre, buona settimana.
Ciao,
un abbraccio.
Ciao DJ.
E poi saluto anche Arturo di Napoli.
Ciao Arturo,
un abbraccio.
Ciao, ragazzi, un abbraccio, ciao, a presto.
Massimo, tu rimani con noi perché apriamo un capitolo Milan tra poco, torniamo subito.
Ciao.